dico un libro. Hashtag io resto a casa.
Non è una semplice diretta questa, ma è un modo per condividere, per sentirci uniti nelle nostre serate e per vivere insieme una mezz'oretta accompagnati dalle parole di Dino Buzzati. Un'idea di Ti dico un libro, leggendo appunto i racconti contenuti nella Boutique del Mistero, un'antologia che è stata pubblicata nel 1968 e che viene letta da Replicante Teatro, proprio coloro che hanno avuto quest'idea. Vado subito a salutarli. Barbara Caviglia, buonasera.
Buonasera Fabiola e buonasera a tutti.
E Andrea Da Marco.
Buonasera Fabiola, eccomi qua e buonasera a tutti voi.
Siamo prontissimi come tutte le sere per il nostro consueto appuntamento con Dino Buzzati appunto e ormai sono due settimane che proseguiamo questi nostri appuntamenti, ci piacciono sempre di più, sono molto attesi anche da parte nostra. Come sempre il preambolo consueto prima di iniziare a inoltrarci nel racconto e viaggiare attraverso le parole. Siamo qui ognuno a casa propria, abbiamo scelto di trasmettere questo momento e di condividere soprattutto questo momento nonostante la distanza, e chiaramente le nostre voci comunicano anche questo, comunicano proprio il fatto che non ci troviamo tutti e tre nella stessa stanza e non ci troviamo soprattutto nei nostri studi della radio in via Xavier de Maistre, ma ognuno è a casa propria, ognuno è sul proprio divano e lo facciamo ovviamente perché in isolamento siamo e non volevamo però rinunciare a una possibilità di riprendere un libro in mano, ma soprattutto di riprendere i racconti di Buzzati, che trattano così bene della condizione umana e della situazione, forse anche vogliono parlare alla situazione che stiamo vivendo ora. La scelta del libro è stata dei nostri attori, quindi è stata di Replicante Teatro, e allora forse anche stasera vorrei chiederti, Barbara, l'abbiamo già detto nelle scorse serate, ma è stata davvero una scelta azzeccata questa? Che cosa vi ha portato a scegliere Buzzati?
Sì, come dicevamo qualche sera fa, ci ha portato a scegliere Buzzati il fatto che è in grado di parlare con un linguaggio estremamente semplice del quotidiano, trasformandolo addirittura in inverosimile. E ci dà la possibilità, con una serie di racconti che, come avete ascoltato, non sono esattamente allegri, di curare il simile con il simile, e cioè di poter condividere una piccola catarsi estetica, perché è inutile chiudere gli occhi sulla realtà, bisognerebbe imparare a comprenderla. E in qualche modo, so che forse queste parole possono essere fraintese, ma mi viene da dire accettarla per trasformarla. Io penso che non sia la ricchezza che manca al mondo, ma la condivisione. Allora, insieme si può comprendere meglio. Anche i bambini imparano molto di più quando sono insieme che quando sono da soli. Adesso insieme possiamo starci solo virtualmente. E quindi approfittiamo di questa situazione, di questa possibilità, e trasformiamola in una maniera creativa.
E così come ha fatto effettivamente Buzzati, che ha preso l'essere umano, proprio la condizione dell'uomo e della donna, e l'ha trasformata in parole, ha usato la propria creatività per trasformare queste situazioni di cui lui parla in parole. Andrea, uno stile, quello di Buzzati, l'abbiamo detto nelle altre sere, di un'eleganza e di una dolcezza, anche trattando temi molto forti.
Ma è proprio perché tratta questi temi così forti che può venire fuori appunto l'estrema dolcezza e l'estrema durezza. Lui secondo me è molto bravo proprio perché, come tutti gli scrittori seri, lui ha visto, e allora nel momento in cui uno vede è in grado di restituire attraverso l'arte che lo riguarda, nel suo caso la scrittura, riesce a restituire quello che ha visto, E questo è il compito di, credo, qualunque artista, quello di vedere e poi, insomma, è un po' quello del profeta. Io vedo in anticipo, vedo meglio, vedo in maniera più nitida, o comunque io vedo qualcosa di preciso che riconosco e riconsegno attraverso quella che è la mia sensibilità, come la storia di questa sera va di nuovo a confermare.
Ascoltiamola dunque, la storia di questa sera, La giacca stregata.
Benché io apprezzi l'eleganza nel vestire, non vado di solito alla perfezione o meno con cui sono tagliati gli abiti dei miei simili. Una sera, tuttavia, durante un ricevimento in una casa di Milano, conobbi un uomo dall'apparente età di 40 anni, il quale letteralmente risplendeva per la bellezza definitiva e pura del vestito. Non so chi fosse, lo incontravo per la prima volta e alla presentazione, come succede sempre, capire il suo nome fu impossibile. Ma a un certo punto della sera mi trovai vicino a lui e, così come accade, si cominciò a discorrere. Sembrava un uomo garbato, civile, tuttavia con un alone di tristezza. Forse con esagerata confidenza Dio me ne avesse distolto. Mi feci i complimenti per la sua eleganza e osai perfino chiedere chi fosse il sarto. L'uomo ebbe un sorrisetto curioso, quasi che si fosse aspettato la domanda. Quasi nessuno lo conosce, disse, però è un gran maestro e lavora solo quando gli gira, per pochi iniziati. Di modo che io, no, provi, si chiama Corticella, Alfonso Corticella, via Ferrara 17. Sarà caro, immagino. Lo presumo, ma giuro che non lo so. Quest'abito me l'ha fatto da 3 anni e il conto non me l'ha ancora mandato. Corticella, dice, via Ferrara 17, ha detto. Esattamente, rispose lo sconosciuto, e mi lasciò per unirsi a un altro gruppo.
In via Ferrara 17 trovai una casa come tante altre, e come quella di tanti altri sarti era anche l'abitazione di Alfonso Corticella. Fu lui che venne ad aprirmi. Era un vecchietto con i capelli neri, sicuramente tinti. Con mia sorpresa non fece il difficile, anzi pareva ansioso che diventassi suo cliente. Io gli spiegai come aveva avuto l'indirizzo, lodai il suo taglio, gli chiesi di farmi un vestito e scegliemmo un pettinato grigio. Quindi egli prese le misure e si offerse di venire per la prova a casa mia. Io gli chiesi il prezzo, ma lui rispose che non c'era fretta e ci saremmo messi d'accordo più avanti. Che uomo simpatico, pensai sulle prime. Eppure più tardi, mentre rincasavo, mi accorsi che il vecchietto aveva lasciato dentro di me come un malessere, forse per i troppi insistenti e melliflui sorrisi. Insomma, non avevo nessun desiderio di rivederlo, ma ormai il vestito era ordinato. Anzi, dopo una ventina di giorni fu anche pronto. Quando me lo portarono, lo provai per qualche secondo dinanzi allo specchio. Certo, era un capolavoro, ma non so bene perché, forse per il ricordo dello sgradevole vecchietto, non avevo alcuna voglia di indossarlo. Passarono settimane prima che mi decidessi. Quel giorno me lo ricorderò per sempre. Era un martedì di aprile e pioveva. Quando ebbi infilato l'abito, giacca, calzoni, un panciotto, constatai piacevolmente che non mi tirava e non mi stringeva da nessuna parte, come di solito accade con i vestiti nuovi, eppure mi fasciava alla perfezione.
Thank you.
di regola nella tasca destra della giacca io non metto niente, le carte le tengo nella tasca sinistra. Questo spiega solo perché dopo un paio d'ore in ufficio, infilando casualmente nella tasca destra, mi accorsi che c'era dentro una carta. Forse era il conto del fatto, pensai. No, era un biglietto da 10.000 lire. Beh, restai interdetto. Io certo non ce l'avevo messo. D'altra parte era assurdo pensare a un regalo della mia donna di servizio, la sola persona che dopo il sarto aveva avuto occasione di avvicinarsi al vestito. O che fosse un biglietto falso. Lo guardai in controluce, lo confrontai con altri. No, più buono di così non poteva essere. Unica spiegazione possibile, una distrazione del corticella. Magari era venuto un cliente a versargli un acconto, il sarto in quel momento non aveva con sé il portafogli e tanto per non lasciare il biglietto in giro l'aveva infilato nella mia giacca appesa a un manichino. Casi simili possono tranquillamente accadere. Schiacciai il campanello per chiamare la segretaria. Avrei scritto una lettera al corticella restituendogli i soldi, non miei. Se non che, e non saprei dire il motivo, infilai di nuovo la mano nella tasca. «Che cos'ha, dottore? Si sente male?» mi chiese la segretaria entrata in quel momento. Dovevo essere diventato pallido, come la morte. Nella tasca le dita avevano incontrato i lembi di un altro cartiglio, il quale pochi istanti prima non c'era. «No, no, niente», dissi. «Oriere capogiro, da qualche tempo mi capita. Forse sono solo un po' stanco. Vada pure, signorina. C'era da dettare una lettera, ma lo faremo più tardi».
Dopo che la segretaria fu andata, osai estrarre il foglio dalla tasca. Era un altro biglietto da 10.000 lire. Allora provai una terza volta. E uscì una terza banconota. Il cuore mi prese a galoppare. Ebbi la sensazione di trovarmi coinvolto per ragioni misteriose nel giro di una favola, come quelle che si raccontano ai bambini e che nessuno crede vere. Col pretesto di non sentirmi bene, lasciai l'ufficio e rincasai. Avevo proprio bisogno di restare solo. Per fortuna la donna che faceva i servizi se n'era già andata. Io chiusi le porte, abbassai le persiane e cominciai ad estrarre le banconote una dopo l'altra. La tasca pareva inesauribile. Lavorai in una spasmodica tensione di nervi, con la paura che il miracolo cessasse da un momento all'altro. Avrei voluto continuare per tutta la sera, per tutta la notte, fino ad accumulare miliardi, ma a un certo punto le forze mi vennero meno. Dinanzi a me stava un mucchio impressionante di banconote. L'importante adesso era di nasconderle, che nessuno ne avesse sentore. Vuotai allora un vecchio baule pieno di tappeti e sul fondo, ordinati in tanti mucchietti, deposi i soldi che via via andavo contando. Erano 58 milioni abbondanti.
Al mattino dopo la donna, stupita di trovarmi sul letto ancora tutto vestito. Cercai di ridere, spiegando che la sera prima avevo bevuto un po' troppo e che il sonno mi aveva colto all'improvviso. Una nuova ansia. La donna mi invitava a togliermi il vestito per dargli almeno una spazzolata. Io risposi che dovevo uscire subito e che non avevo tempo di cambiarmi. Poi mi affrettai in un magazzino di abiti fatti per comprare un altro vestito di stoffa simile. Avrei lasciato questo alle cure della cameriera e il mio, quello che avrebbe fatto di me nel giro di pochi giorni uno degli uomini più potenti del mondo, l'avrei nascosto in un posto sicuro. Non capivo se vivevo in un sogno, se ero felice o se invece stavo soffocando sotto il peso di una fatalità troppo grande. Per la strada, attraverso l'impermeabile, palpavo continuamente in corrispondenza della magica task. Ogni volta respiravo di sollievo. Sotto la stoffa rispondeva il confortante scricchiolio della carta moneta.
Ma una singolare coincidenza raffreddò il mio gioioso delirio. Sui giornali del mattino campeggiava la notizia di una rapina avvenuta il giorno prima. Il camioncino blindato di una banca che stava portando alla sede centrale i versamenti della giornata era stato assalito e svaligiato in viale Palmanova da 4 banditi. All'accorrere della gente, uno dei gangster, per farsi largo, si era messo a sparare e un passante era rimasto ucciso. Ma soprattutto mi colpì l'ammontare del bottino. Esattamente 58 milioni, come i miei. Poteva esistere un rapporto fra la mia improvvisa ricchezza e il colpo brigantesco avvenuto quasi contemporaneamente? Sembrava insensato pensarlo. E poi io non sono superstizioso. Tuttavia il fatto mi lasciò molto perplesso. Ma più si ottiene e più si desidera. La sera stessa mi rimisi al lavoro. Ora procedevo, è vero, con più calma, con minore strazio. Altri 135 milioni si aggiunsero al tesoro precedente. Quella notte non riuscii a chiudere occhio. Era il presentimento di un pericolo? O la tormentata coscienza di chi ottiene senza meriti una favolosa fortuna? Oppure una specie di confuso rimorso? Alle prime luci balzai dal letto, mi vestii e corsi fuori in cerca di un giornale. Come lessi, mi mancò il respiro. Un incendio terribile, scaturito da un deposito di nafta, aveva semidistrutto uno stabile nella centralissima via San Cloro. Nel rogo due vigili del fuoco avevano trovato la morte ed erano state divorate dalle fiamme le cassaforti di un grande istituto immobiliare che contenevano oltre 130 milioni in contanti.
Devo ora forse elencare uno per uno i miei delitti? È questo che devo fare? Sì, perché ormai sapevo che i soldi che la giacca mi procurava venivano dal crimine, dal sangue, dalla disperazione, dalla morte, venivano dall'inferno, venivano. Ma c'era pure dentro di me l'insidia della ragione, la quale, irridendo, rifiutava di ammettere una mia qualsiasi responsabilità. E allora la tentazione riprendeva, allora la mano era così facile, si infilava nella tasca, le dita con rapidissima volontà stringevano i lembi del sempre nuovo biglietto. I soldi, i divini soldi. Senza lasciare il vecchio appartamento per non dare nell'occhio, mi ero poco tempo comprato una grande villa, possedevo una preziosa collezione di quadri, giravo in automobile di lusso e, lasciata la mia ditta per motivi di salute, viaggiavo su e giù per il mondo in compagnia di donne bellissime. Sapevo che ogni qualvolta riscuotevo i denari della giacca avveniva nel mondo qualcosa di turpe e doloroso. Era pur sempre una consapevolezza vaga, non sostenuta da logiche prove. Intanto, a ogni mia nuova riscossione, la coscienza mia si degradava, diventando sempre più vile. E il sarto? Gli telefonai per chiedere il conto, ma nessuno rispondeva. In via Ferrara, dove andai a cercarlo, mi dissero che era emigrato all'estero e non sapevano dove si trovasse. Tutto dunque congiurava a dimostrarmi che, senza saperlo, io avevo stretto un patto col demonio. Finché nello stabile, dove da molti anni abitavo, una mattina trovarono una pensionata settantenne asfissiata col gas. Si era uccisa, sì, per aver smarrito le 30.000 lire scosse il giorno dopo. Giorno prima è finita in mano mia. Basta. Per non sprofondare fino in fondo all'abisso, dovevo sbarazzarmi della giacca, non già cedendola agli altri, perché l'obbrobrio sarebbe continuato. Chi mai avrebbe potuto resistere a tanta lusinga? Era indispensabile distruggerla.
In macchina raggiunsi una recondita valle delle Alpi. Lasciai l'auto su uno spiazzo erboso e mi incamminai su per un bosco. Non c'era anima viva. Oltrepassato il bosco, raggiunsi le pietraie della morena. Qui, fra due giganteschi macigni, dallo zaino trassi la giacca infame, la cosparsi di petrolio e diedi fuoco. In pochi minuti non rimase che la cenere. Ma all'ultimo guizzo delle fiamme, proprio dietro di me, pareva a 2 o 3 metri di distanza, risuonò una voce umana. Troppo tardi! Troppo tardi! Terrorizzato mi volsi con un guizzo da serpente. Non si vedeva nessuno. Esplorai intorno, saltando da un pietrone all'altro. Niente. Non c'erano che pietre. Nonostante lo spavento provato, ridiscesi al fondo valle con un senso di sollievo. Almeno adesso finalmente ero libero. Libero e ricco, per fortuna. Ma sullo spiazzo erboso la mia macchina non c'era più. E ritornato che fui in città, la mia sontuosa villa era sparita. Al suo posto, un prato incolto con dei pali che reggevano l'avviso terreno comunale da vendere. E i depositi in banca, non mi spiegai come, completamente esauriti. E scomparsi nelle mie numerose cassette di sicurezza i grossi pacchi di azioni e polvere, nient'altro che polvere, nel vecchio baule. Adesso ho ripreso stentatamente a lavorare. Me la cavo a malapena. E quello che è più strano, nessuno sembra meravigliarsi della mia improvvisa rovina. So che però non è ancora finita. So che un giorno suonerà il campanello della porta. Io andrò ad aprire e mi troverò di fronte, col suo abietto sorriso, a chiedere l'ultima resa dei conti, quel sarto della malora.
Sentito La giacca stregata, il racconto di questa sera tratto dalla boutique del mistero di Dino Buzzati. Come sempre i nostri attori, le nostre voci, i nostri interpreti Barbara Caviglia e Andrea D'Amarco. Tra l'altro, ragazzi, prima di salutarvi vorrei dare ai nostri ascoltatori un appuntamento per domani pomeriggio alle 17, perché sarete nostri ospiti nel programma Hashtag, questa volta per parlare proprio del progetto Ti dico un libro, all'interno di quella che è la nostra rubrica dedicata al portale dell'immigrazione, perché quest'anno siete stati nelle scuole con un progetto proprio relativo a questa tematica e allora ce lo racconterete anche in radio. Quindi diamo l'appuntamento per domani pomeriggio alle 17. Quindi ragazzi, grazie anche per questa serata, per le vostre parole, le vostre voci e soprattutto appunto la vostra presenza. Grazie Barbara.
Grazie a te e grazie a tutti. Questa sera mi sembra proprio che il racconto che abbiamo letto sia la prova provata del nostro piccolo slogan: la normalità è un'apparenza e a volte bisogna ascoltarla con una certa intenzione, proprio come facciamo noi in questa nostra mezz'ora di piccola Radio Londra. Che ne pensi, Fabiola?
Hai proprio ragione Barbara, sì sì, sono assolutamente d'accordo. Mentre leggevate ed entravo nel racconto, pensavo proprio anch'io a queste parole che tu hai detto adesso. Grazie e dunque anche ad Andrea D'Amarco.
Grazie a voi, ciao Fabiola. Allora ci vediamo domani pomeriggio e poi ci sentiamo domani pomeriggio e poi anche domani sera.
Sì. Eh sì, assolutamente, domani sera come sempre ritorniamo alle 20:30 con, ti dico, un libro hashtag Io Resto a Casa, e quindi continuiamo il viaggio dentro la boutique del mistero. È come se fossimo dentro un negozio in cui appesi come quadri ci sono i racconti di Buzzati e ogni sera ne scegliete uno per noi e ce lo proponete e lo presentate. Un ringraziamento va anche alla nostra regia Daniele Frimer per rendere possibile queste dirette. Un saluto grande a tutti i nostri ascoltatori sparsi per la Valle d'Aosta, per l'Italia ma anche per l'Europa. Vi ricordo che potete ascoltare le nostre puntate sempre online in streaming o anche attraverso la nostra app, ma ci sono i podcast di questo nostro appuntamento serale, per cui se doveste perderne alcuni andate sul nostro sito, nella sezione podcast potete trovare anche questo programma. L'appuntamento dunque per domani sera alle 20:30 di nuovo con Buzzati. Buona serata e buonanotte a tutti.
Ti dico un libro, hashtag Io Resto a Casa.